Tante volte nella scrittura si parla del rendere grazie a Dio. E io credo che per poter rendere grazie a Dio bisogna scoprire in una maniera nuova quello che Lui ha fatto, quello che Lui ha operato. Sentivamo spesso che ieri che noi non siamo in grado tante volte di rispondere all'amore di Dio perché non comprendiamo come Lui ci ha amato, o quello che Lui ha fatto, o quanto ci ha perdonato. Ma se potessimo comprendere profondamente quello da cui Dio ci ha scampati, e allora il rendere grazie, la gratitudine dovrebbe essere lo stile della nostra vita. E rendere grazie a Dio, dice la Scrittura, in ogni circostanza, non certamente per ogni circostanza. Io non posso dire grazie a Dio perché mi sono rotto una gamba, ma grazie a Dio perché anche se c'è una difficoltà, la tua eredità rimane nei miei riguardi, tu mi ami e il tuo progetto continua nella mia vita. Il popolo di Dio dovrebbe essere un popolo che rende grazie al Signore in ogni circostanza. E la gratitudine è la prima risposta, è la prima espressione della consapevolezza della grazia di Dio. Se abbiamo scoperto quanto Dio ci ha amati, se abbiamo scoperto quanto Dio ci ha desiderati, quanto Dio ci ha cercati, è proprio per il suo amore è venuto e si è fatto uomo. Se noi comprendiamo questo amore, quantomeno dovremmo imparare a dire grazie. È il primo livello di risposta all'amore di Dio, per poi entrare in un livello più profondo che è la lode e per poi arrivare ad essere adoratori. E quello che Dio sta chiedendo alla sua Chiesa è quello di rendere grazie, di lodare, di innalzare il suo nome. E ricordatevi che questa è un'espressione dello Spirito Santo dentro di noi. Lo Spirito Santo vuole darci la capacità di lodare Dio, spirito, anima e corpo. L'intero essere nostro può essere un atto di grazie a Dio, un sacrificio di lode, dice un'altra parte della Scrittura, il frutto di labbra che confessano il suo nome, ma non lo confessano solamente superficialmente, come dire anziché dire buonasera dicono gloria a Dio. Perché tante volte impariamo un linguaggio cosiddetto evangelico, impariamo un modo di dire, impariamo dei modi di fare, ci salutiamo con la pace, facciamo tante cose belle, esterne, ma che non corrispondono più a una realtà interiore. E Dio invece vuole che scopriamo, come sentivamo ieri, questo slancio di amore, questo slancio di gratitudine verso di Lui, perché Lui è colui che ci ama più di ogni altro. E allora quando ce ne accorgiamo è bello poter imparare ad esprimere la lode. E se voi avete letto un po' la Scrittura, c'è un modo di esprimere la lode che coinvolge anche il corpo. Nella tenda di Mosè tutta la celebrazione, la lode era molto silenziosa nel tabernacolo di Mosè, ma nella tenda di Davide c'è una lode nuova. C'è un modo nuovo di lodare il Signore. E ricordate, prima di andare alla Scrittura su quello che Dio ci vuole dare questa sera, mi viene in mente l'immagine di Davide un giorno del suo modo di lodare il Signore. Un giorno di questi si trovò realmente a danzare, a lodare il Signore con tutto il cuore. Non so se vi ricordate, è scritto sia in Secondo Samuele e in un'altra parte della Scrittura, in Re, ma in quel momento lui proprio si mise un vestito di lino puro e cominciò a danzare, a cantare dinanzi all'arca, che voi sapete è l'espressione della presenza di Dio più grande nel Vecchio Testamento. Proprio nella presenza di Dio danzava, lodava, cantava, saltava, sembrava un bambino impazzito dalla gioia di fronte al suo Signore. E questa scena però viene vista da lontano da sua moglie, figlia di Saul. Lo guarda dalla finestra e sorride, e nel suo cuore lo disprezza come a dire: ma che sta facendo il re? Si sta mettendo a danzare, ma che cosa sconcia, che cosa scandalosa, danza dinanzi alle sue serve, ma non si vergogna. Era questo che pensava nel suo cuore. Non stava riconoscendo che quella danza, che quell'espressione nasceva dallo Spirito di Dio che aveva preso Davide. E sapete che questo purtroppo costò a Mical, moglie di Davide, la sterilità. E questo è un ammonimento che il Signore ci vuole dare nell'essere in grado di capire quello che lo Spirito Santo sta generando. Lo Spirito Santo è libero di operare nella vita dei nostri fratelli, nella vita nostra, come Lui vuole. Lo Spirito Santo è Dio, nessuno può avere il monopolio dello Spirito Santo. Voi pensate che qualcuno può dire allo Spirito Santo quello che deve fare? Ci proviamo ogni tanto, ma meno male che Lui non ci ascolta, perché sennò faremmo scendere il fuoco dal cielo per i nostri nemici, eccetera, eccetera. Chissà quante cose strane faremmo fare a Dio se Lui si mettesse a seguire quello che gli diciamo noi. Ma lo Spirito Santo è libero di operare nella vita, e lo Spirito Santo sa che una lode totale ha bisogno di coinvolgere non solo il nostro spirito, perché la lode vera, scoprirete, nasce dallo spirito dell'uomo. Nasce dalla consapevolezza che solo lo Spirito ci può dare, perché solo nello Spirito noi vediamo la grandezza di Dio, perché se lo guardiamo con le occhi umani, cosa vediamo? Non vediamo tanto nella realtà, non vediamo cose per cui essere allegri, ma se vediamo con gli occhi dello Spirito, allora la lode nasce dai nostri cuori, lo Spirito la può sprigionare nella tua vita, nella mia vita. E questa lode può coinvolgere le emozioni. Non abbiamo paura di esprimere le emozioni. Tante volte non ci meravigliamo che le persone gridino all'impazzata di fronte a una palla che va avanti e indietro e che entra in una porta e in un'altra e sembra chissà che cosa sta succedendo. E magari poi ci meravigliamo se qualcuno esprime le emozioni davanti a Dio. Ma impariamo a non disprezzare nel nostro cuore quello che è l'opera dello Spirito Santo negli altri. Impariamo a non giudicare dall'apparenza. La moglie di Davide giudicò dall'apparenza, criticò, e questo purtroppo la allontanò dalla vita. E probabilmente nella sua mente faceva un ragionamento logico, come dicendo, ma Davide, tu stai perdendo di autorità. Come ti sei ridotto a fare in questa maniera? Sembri veramente un bambino, non sei un re, un bambino. E se andate a leggere la scrittura lì, proprio Davide gli risponde in una maniera profonda, come a dire: se è utile io mi renderò ancora più abbietto, come a dire scenderò ancora di più, mi umilierò ancora di più, perché quello che dà la forza, e io credo che lo stiamo imparando a capire, non è la forza umana, non è la sicurezza, non è il ruolo, non è la maschera, ma è la forza di Dio che si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Fratelli, è importante questo comprenderlo. Noi possiamo essere deboli, umili, perché la forza di Dio è quella che prende poi il sopravvento nella nostra vita. E allora vogliamo capire che lo Spirito Santo sta facendo un'opera gloriosa nella vita di ogni credente per portarla a una lode profonda, vera, perché Dio siede nelle lodi del suo popolo, Dio scende nella realtà. È come se potessimo preparare un posto dove fare sedere Dio. Dove vuoi invitare Dio? Forse nel tuo salotto, dove magari tieni ancora i veli per non sciupare tutti i mobili, come spesso si usa da noi, cioè che si mettono tutte le cose belle conservate. Dove lo facciamo entrare Dio? Dov'è che Dio si vuole manifestare? Noi dobbiamo fare sì che la nuvola della sua presenza scenda tra di noi, ed è questo il desiderio, è questa la cosa più grande, perché quando scende la nuvola, allora tutte le regole umane, tutti i ragionamenti umani si fermano e la presenza di Dio diventa così forte che è Dio stesso che si muove, che opera, e tutti siamo lì ripieni della sua gloria. Ma questa sera lo Spirito Santo mi guida a un tema particolare. Ieri abbiamo sentito che Dio vuole che lo amiamo, e quando realmente cominciamo a entrare in un rapporto di amore con colui che ci ama più di qualunque altro, con colui che ci chiama all'amicizia, con colui che ci chiama amici, quando entriamo in una relazione con lui, io credo che lui si sente ancora più autorizzato a parlare nella nostra vita. Quando una persona ti ama veramente, ti dirà quello che è necessario per te, ti dirà quello di cui hai bisogno, ti dirà le cose che non vanno nella tua vita, ti dirà le cose che ti stanno facendo male. Quando una persona ti ama ed entra in confidenza con te, questa persona si sente autorizzata a comunicare con te, a dirti quello che è utile per la tua vita. Dio ci ama e la sua misericordia, la sua compassione è grande, ma Lui non vuole farci rimanere in uno stato di miserabilità, Lui non vuole farci rimanere in uno stato di fallimento, di peccato, ma quando cominciamo a entrare in una relazione di amore con Lui, è il momento in cui inizia quel processo così importante che è la correzione, che è la disciplina di Dio nella nostra vita. L'amore di Dio che si manifesta in una maniera forte e potente perché Lui vuole farci partecipi della sua santità. E perché Dio vuole farci partecipi della sua santità? Perché Dio sa che la santità è lo stato più bello, più felice, più grande, più glorioso che l'essere umano possa vivere. Lui lo sa, ma noi spesso non lo sappiamo. Ecco perché tante volte diciamo a Dio: se tu mi ami, Signore, lasciami stare nel mio peccato. Ma capite bene che è una proposta indecente. Era un film che si chiamava Proposta indecente. Dire a Dio: se mi ami lasciami morire, se mi ami lasciami contaminare. Tante volte è strano, ma noi usiamo questo tipo di linguaggio con gli altri. Se mi ami mi devi sopportare. Sì, certo, io ti sopporto, ma Dio vuole fare molto di più che sopportarci. Lui ci vuole supportare, portare su. E questa sera leggiamo così qualche parola a questo riguardo nella lettera meravigliosa degli Ebrei al capitolo 12. Intanto ricordiamoci che la parola di Dio è qualcosa di importante, di grande. Forse tante volte noi evangelici, a forza di avere la Bibbia sotto il braccio, leggerla, controleggerla, parlarne, usare tutti degli slogan biblici, quasi quasi ne abbiamo perso la potenza, la vita. Abbiamo mantenuto l'apparenza, il linguaggio biblico, ma senza capire la vita. E questo vogliamo veramente stare attenti, anche un'altra esortazione, attenti a questo, perché era proprio lo spirito farisaico che faceva sì che loro investigassero le scritture, disse una volta a Gesù, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Però, poi dice, non volete venire a me per avere la vita. E tante volte noi non abbiamo veramente questa comprensione. Noi leggiamo la Bibbia, impariamo i versetti, li contestiamo a quelli che pensano diversi, la buona dottrina, la sana dottrina, eppure non andiamo a Gesù, che è proprio la sorgente della Scrittura. La parola di Dio è come una carta geografica, fratelli. Se noi studiamo la carta geografica, ma poi non andiamo mai nei luoghi che la carta geografica descrive, noi diventiamo degli studiosi di carte geografiche, ma non facciamo esperienza. Per fare esperienza dobbiamo andare a Gesù per avere la vita. Non ci dobbiamo fermare ad investigare le scritture come se leggessimo un bel libro, ma dobbiamo entrare in un rapporto con Dio. Quindi dicevo, leggendo con questo spirito la lettera agli Ebrei al capitolo 12, Ci sarebbe da leggerlo tutto, però leggiamolo tutto, magari ci fermiamo poi su qualche cosa, è troppo bello questo capitolo. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da così grande nugolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la corsa che ci sta dinanzi, guardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé, affinché non dobbiate stancarvi, perdendovi d'animo. Voi non avete resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli. E qui c'è una citazione del Vecchio Testamento. Figliuol mio, non fare poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere di animo quando sei lui ripreso, perché il Signore corregge colui che egli ama. Sottolineiamo questo aspetto, fratelli, corregge colui che egli ama. Non il Signore lascia stare proprio perché, Signore, se tu mi ami, lasciami fare quello che voglio. Questa è la filosofia dei giovani di oggi. Questo è quello che vorrebbero i nostri figli. Papà, se mi vuoi bene, fammi fare tutto quello che voglio. E c'è una sofferenza perché il bene c'è, l'amore c'è, ma l'amore comprende una correzione, un desiderio del bene di chi soprattutto come Dio, perché noi come padri umani abbiamo i nostri limiti. Chi è padre si renda conto che non è molto facile dare un'educazione ai figli, e i figli che tante volte si lamentano dei padri, poi quando saranno a loro volta genitori avranno anche loro delle grosse gatte da pelare. E quindi comprendiamo, non è facile il mestiere di genitori, però per Dio è più facile. E possiamo avere fiducia che Lui è il padre di ogni famiglia, e ogni famiglia sulla terra prende nome da Lui, quindi Lui ha questa capacità, come la Scrittura ci testimonia. Perché il Signore dunque corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliuolo che Egli gradisce. È a scopo di disciplina che dovete sopportare queste cose. Dio vi tratta come figliuoli, poiché qual è il figliuolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Quelli, infatti, per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. E qui ora questi due versetti o tre versetti che seguono sono il centro un po' della riflessione. Ora, ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa di allegrezza, ma di tristezza, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati attraverso di essa esercitati. E qui leggiamo solamente altri due versetti. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Ci fermiamo qui, perché il capitolo va avanti ed è bellissimo poi quella differenza che fa tra il monte Sion e il monte Sinai, ma questo è un argomento che ci porterebbe molto oltre. Fermiamoci un attimo su questa riflessione. E importante quello che lo Spirito Santo vuole rivelarci. Lui vuole farci capire che si può camminare, si può correre intanto liberandoci dal fardello del peccato che così facilmente ci avvolge. Tante volte io vedo tanti fratelli, ho visto me stesso nella mia vita all'inizio della conversione volere correre come un siluro, voler andare a una velocità supersonica verso il progetto di Dio, ma a un certo punto mi dovevo rendere conto che questa corsa non era reale, perché qualche cosa mi appesantiva, non potevo correre se dei legami, se delle cose ancora mi trattenevano, se certe cose ancora mi condizionavano, se certi pensieri ancora dominavano nella mia vita. E qui un primo spunto di riflessione: deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza. Non si può correre con perseveranza se non impariamo a deporre i pesi. E questa è una cosa importante, fratelli. La Scrittura ci dice che ci sono pesi che possiamo portare, ma ci sono pesi che non possiamo portare. E quelli che non possiamo portare, la Scrittura stessa ci insegna, gettando su di Lui ogni peso, perché Egli ha cura di voi. Io spesso incontro dei credenti che si creano dei pesi incredibili che non possono portare e stanno lì schiacciati da questi pesi che Dio non gli ha dato, e che magari li fanno stare in depressione, mentre Dio gli sta dicendo: questi pesi che tu non puoi portare, queste cose in cui tu non puoi fare niente, hai bisogno di gettarle su di me, perché io mi prendo cura di te. E questo è un aspetto, quindi i pesi, ma qua dice ancora: è il peccato che così facilmente ci avvolge. E questa è una cosa importante. Spesso, fratelli, noi non ci accorgiamo che il peccato ci impedisce di correre. E questo è qualcosa che solamente forse con la maturità. Noi tante volte, ripeto, all'inizio della conversione vorremmo correre, vorremmo fare tanta strada, ma poi non arriviamo, ci fermiamo, ci blocchiamo. Alla prima difficoltà ci scandalizziamo, alle prime persecuzioni ci tiriamo indietro, alle prime cose diciamo: ah, ma questo è seguire il Signore, non pensavo che fosse così difficile. Tante volte diciamo: Signore, benedicimi, benedicimi, e appena arrivano gli esami, ah, dice, ma crescere, diventare grandi significa superare esami. Eh sì, perché se tu vuoi andare all'università, vuoi laurearti, cosa fai? Pensi che vai là e ti danno la laurea così ad honorem? No, quando tu dici: voglio crescere, voglio raggiungere, voglio arrivare qui, ti si pone davanti una vita di esami, di prove, dove ti confronti con la realtà, dove tutto quello che è ignoranza deve diventare comprensione, e con Dio lo stesso, dove tutto quello che è peccato deve piano piano diventare santità. E questo è il progetto di Dio. Quando abbiamo detto: sì Signore, vogliamo camminare con te, ci siamo iscritti all'università dell'amore, fratelli, e ci sono un sacco di materie da dare. E allora dice la Scrittura: non vi scoraggiate e liberatevi per correre, guardando Gesù, che rimane l'esempio perfetto. Ma qui andiamo avanti, ecco, nel mentre che corriamo, nel mentre che andiamo avanti, nel mentre che scopriamo che Dio ci ama, entriamo in un rapporto particolare con nostro Padre, in cui lo autorizziamo. E questa è la cosa bella: proprio perché siamo figli, possiamo beneficiare della correzione. Io non posso correggere il figlio di un'altra persona, sì, potrei anche, ma io posso casomai parlare col padre e dirgli: senti, c'è tuo figlio che combina questo, ma io non posso avere un'autorità diretta. Dio può avere autorità nella nostra vita perché noi lo chiamiamo papà, perché noi gli diciamo papà, padre, abba, papino. Ma Dio, quando gli diciamo papino, non si lascia, come a dire, intimorire, nel senso di correggerci o di cambiarci o di farci comprendere le cose che non vanno nella nostra vita. noi vorremmo dire: Papino, lo sai che sbaglio sempre, non mi chiedere di cambiare in queste cose, sai, questo è troppo difficile per me, Papino, lui ci ama, ha una grande misericordia, ma ha un grande desiderio di vederci liberi, come ognuno di voi ha desiderio di vedere libera la persona che ama. Come ognuno di voi ha desiderio di vedere il proprio figlio maturare, il proprio figlio fare delle scelte buone. Dio ci ama in questa maniera. Lo Spirito che ha fatto abitare in noi, dicevamo in questi giorni, ci desidera fino alla gelosia, vuole il meglio per ognuno di noi. E allora questo è importante, fratelli. Entrare in un rapporto di amore ci rende capaci di comprendere la correzione che Dio ci dà, e la correzione che Dio ci dà è una correzione di amore, è una correzione che noi possiamo accettare o rifiutare. E questo è importante, non è una correzione forzata, perché la correzione forzata, se non la comprendiamo, non ci fa crescere. Perché nel profondo ci vorremmo sempre ribellare, Dio vuole correggerci e vuole che comprendiamo che Lui lo fa per l'utile nostro, figliuolo mio. Quindi secondo punto di riflessione, ne fisseremo solo alcuni questa sera di questa parte. Il primo è quindi deporre i pesi e liberarsi dal peccato, ma per liberarci dal peccato dobbiamo capire cos'è peccato, abbiamo sentito in questo giorno, perché se noi tante volte noi ci volemmo liberare di tante cose che sono buone e tenerci tante cose che sono spazzatura, ma il rapporto che abbiamo con Dio ci permette di comprendere cos'è peccato. Lui solo, e qua è un'altra cosa importante, Lui solo conosce il bene e il male, Dio solo ha la coscienza di quello che è bene e male, perché se noi ci confrontiamo con gli altri rischiamo sempre di non capire, ma Lui è l'unico che ha la possibilità di conoscere il bene e il male fino in fondo. Noi senza di Lui non lo possiamo fare, come tentarono di fare Adamo ed Eva, mangiare il frutto della conoscenza, non si poteva. Dio solo conosce il bene e il male. Ecco perché la correzione vera deve venire da Lui, dalla Sua parola. Non può essere una correzione così, inventata. E allora, secondo punto, dicevo, figliuolo mio, non fare poca stima della disciplina del Signore. Non fare poca stima, anzi, direi quasi apprezza, accetta. Ora, io sono convinto che non è piacevole essere corretti. Non so se vi è capitato mai. Se qualcuno vi fa notare qualche cosa che non va, come reagite? Insomma, direi. Ma questo perché? Perché tante volte forse cogliamo negli altri il giudizio. Ecco perché quelli che correggono, che esortano, che ammoniscono dovrebbero farlo con una piena maturità, e una caratteristica dei leader è questo, veramente di avere un amore tale capace di ammonire, non una rabbia tale capace di ammonire, perché per rabbia possiamo ammonire tutti, però giudicheremo, ma l'amore è un amore fermo, è un amore che non compiace gli altri per compiacere, ma compiace nel bene e a scopo di edificazione. L'amore di Dio questa sera per ognuno di noi è un amore che ci vuole correggere, fratelli. È un amore che ci vuole liberare da certe cose che stanno facendo un sacco di danno alla nostra vita. L'amore di Dio è un amore che ci parla e ci vuole rendere partecipi della sua santità. Quindi non facciamo poca stima di questa disciplina, di questa correzione che Dio ci vuole dare. È difficile trovare dei fratelli che dicono: io voglio essere corretto, se vedi qualcosa che non va in me dimmelo. Sono sempre più rari. Anzi, tante volte portiamo un cartello: guai a chi mi dice qualche cosa. Ci siamo in qualche modo illusi che non è necessario cambiare. Non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. E questo è importante, non ti scoraggiare. Tante volte sembra che quando noi veniamo ripresi è peggiore di quando noi siamo lasciati andare. Invece io sono convinto che quando comincerai ad ascoltare la riprensione di Dio è già un passo più avanti. Vuol dire che già sei in un rapporto più reale, più vero con Dio. Quando ascolterai la riprensione, vuol dire che stai cominciando ad accettare che Lui ti ama e che Lui ti possa correggere. E questa sera voglio Dio che ognuno di noi possa dire: Signore, voglio essere corretto, voglio essere corretto, ammaestrato, perché Dio corregge colui che Egli ama. E questa è una verità grande. Dio corregge te che Lui sta amando. Questo è importante. È così che ti devi porre di fronte alla correzione. Non con la paura, non con la sensazione di essere giudicato, non con la sensazione di essere condannato, ma con la sensazione che qualcuno che ti ama vuole farti andare avanti, vuole liberarti, vuole portarti oltre, vuole portarti a uno stato nuovo di libertà. È strano. Se noi fossimo prigionieri, legati da qualcosa, e qualcuno viene a liberarci, saremmo molto grati. In senso umano questo è capibile. Quando noi abbiamo un grande mal di testa e chiediamo un analgesico, un Aulin, che è la nuova aspirina, o che chissà che cosa, quando noi veniamo liberati da un peso allo stomaco, siamo subito contenti di essere liberati. Chiamiamo, facciamo un sacco di cose per essere liberati da pesi. Quando noi abbiamo un debito, facciamo subito cercando di liberarci da questo debito. Perché non accettiamo con la stessa facilità il desiderio che Dio ha di liberarci dai nostri peccati? Perché non l'accettiamo con la stessa facilità? Perché è arrivato a questo, siamo così duri? No, Signore, no, questo non, no, questo non te lo voglio dare, questo no, questo no. E allora andiamo un po' allo scopo che Dio ha nella sua correzione. Noi non possiamo dire ci siamo sottoposti, la cultura è cambiata, dice ci siamo sottoposti ai nostri padri, quindi non ci sottoporremo molto di più, perché oggi molti non si sottopongono neanche ai loro padri umani, ma si ribellano. Però il concetto della famiglia è proprio questa capacità di essere guidati dal Padre, che è segno e simbolo del Padre più grande. E questa sera molti di noi hanno bisogno non soltanto di percepire quell'amore grande che il Padre ha verso di te, non soltanto di rispondere a questo amore perché noi amiamo, perché Egli ci ha amato per primo, ma quando si stabilisce questo rapporto di amore, e allora lì c'è una possibilità di ascoltare la correzione. Io so che quando ci si ama tra marito e moglie si accettano le correzioni. E infatti spesso la correzione è un test dell'amore. Quando c'è un amore, quando c'è un rispetto, allora uno dei due accetta che l'altro gli possa fare vedere delle cose sbagliate. Dice: guarda che in questo non è che ti sei comportato tanto bene. Correzione dalla moglie al marito. Come reagisci, marito? Come reagisci? Ah no, cosa qua, là, cosa dici? Ma che stai dicendo? Ma guarda i tuoi errori, ma qua, là, sopra. Come reagisci? Se ami la persona che ti sta correggendo, uno, prendi in considerazione la correzione e capisci che la sta facendo per il tuo bene. Se ami e se sai che la persona ti ama, accetti la correzione. Ecco perché se noi non entriamo in un rapporto d'amore, come dicevamo ieri, se noi non entriamo in uno slancio di amore, noi non riusciremo né a percepire né tantomeno ad accettare la correzione di Dio, e rimarremo, pur se siamo figli, pur se siamo popolo di Dio, rimarremo semibastardi, è una parola brutta, ma come a dire persone che sono figli, ma che in qualche modo non riescono a capire la volontà del Padre, non riescono a discernere, non riescono ad essere trasformati, non riescono a rinnovare la loro mente per conoscere, come dice la Scrittura, per esperienza. E perché se non veniamo trasformati, se non veniamo santificati, esperienza di Dio, fratelli, non ne facciamo. Facciamo esperienza di religione, esperienze di teorie, ma se non veniamo rimessi in discussione, se non accettiamo la correzione di Dio, noi rimaniamo figli, rimaniamo sicuramente figli di Dio, ma rimaniamo allo stadio carnale, o bambino, se volete. Rimaniamo come i Corinzi, bambini, i quali avevano una grossa difficoltà a crescere e forse ad accettare la riprensione, la correzione dell'Apostolo Paolo. Ma questa sera io vorrei che noi comprendessimo in una maniera nuova che Dio intanto corregge quello che ama e lo fa, come dice il verso 10, per l'utile nostro. E io vorrei veramente che nel tuo rapporto con Dio questa sera potessi apprezzare in una maniera nuova la correzione che Lui vuole darti, o direttamente, perché Dio certamente vuole parlarci direttamente, ma si serve anche dei responsabili, si serve anche di quelli che ci sono preposti, proprio perché sa che tante volte noi non abbiamo capacità di ascoltare. Si serve di quelli che hanno un'esperienza maggiore della santità, non quelli che sanno più Bibbia, fratelli, di quelli che si sono rinnovati di più, di quelli che si sono lasciati trasformare, di quelli che si sono lasciati santificare. Dio si serve di questi esempi per poter correggere noi. E io vi dico che tante volte la correzione non è neanche parlata, perché se tu stai accanto a una persona, a un fratello che già per esempio ha superato il peccato sempre dello sparlamento, sembra quello il più comune nell'ambito cristiano, cioè proprio perché ci sono tanti gruppi, tante... Se tu stai vicino a qualcuno che già non sparla, il suo modo di affrontare certe questioni sarà una correzione per te. Perché tu, quando vorrai cercare di attaccare discorsi per sparlare con lui, troverai una persona invece che ama, che perdona, che ha misericordia. E questa è la correzione di Dio. Quando ci metteremo in contatto con Dio, quando sentiremo l'amore di Dio, troveremo una persona che è il sommo amore. E allora lì partiamo con grandi... Signore, qua la amarezza, risentimenti, poi ci troviamo di fronte all'amore di Dio e siamo vinti. Lui ci vince con l'amore, vince il nostro male con l'amore. Lui ci corregge con l'amore, Lui ci corregge, però anche facendoci vedere quelle cose che non vanno. Dio non ci può prendere in giro. Ti piacerebbe un medico che ti prende sempre in giro e ti dice: no, ma lei non ha niente, no, ma si figuri, fesseria, stupidaggine, quello. E tanto sdrammatizza sempre, dice: no, non ha niente, no, no, niente, niente. E poi a un certo punto di colpo muori, non si sa per quale ragione, dice: non aveva niente. E noi tante volte vorremmo fare così con Dio. Signore, dimmi qual è il mio problema, però, questa sera io desidero incoraggiarvi ad avere fiducia nella correzione di Dio, ad avere fiducia in Lui che sta parlando nella vostra vita e sta cercando di farvi vedere delle cose che non vanno, ma non per giudicarvi, non per dirvi: ah, stai attento, non per minacciarvi, ma solamente perché vi ama e vuole farvi partecipi della santità, della sua santità. E andiamo all'ultimo concetto, che era proprio il centro. questa disciplina, fratelli, quello che Dio sta cercando di dirti in questi giorni, quello che Dio sta cercando di comunicarti è qualche cosa che tu puoi accettare o puoi rifiutare. Quello che ti sta dicendo tante volte tua moglie, e tante volte le mogli hanno ragioni su certe cose, o tuo marito, tu potresti dire no, ma non è vero, stai dicendo una bugia, non è così. Ma Dio si serve tante volte delle persone, si serve persino degli increduli, tante volte per farci vedere le cose che stiamo sbagliando. E se siamo onesti con noi stessi, se siamo umili, dobbiamo dire: Signore, hai ragione, mi sono creato un idolo nella mia vita. Signore, hai ragione, mi sto legando a questa cosa in maniera sbagliata. Signore, hai ragione, sto diventando invidioso. Signore, hai ragione, mi sto amareggiando per questo e quello. Signore, hai ragione, dentro di me c'è uno spirito di parte. Non predico il Vangelo di buon animo, ma lo predico in un certo senso con delle motivazioni sbagliate. Hai ragione, Signore. Signore, hai ragione, io non sono così gentile perché voglio veramente il bene del mio fratello, perché lo amo, ma sono gentile perché sotto sotto ho interesse poi che lui mi può aiutare a fare là tanti calcoli, tante cose che noi facciamo con la nostra mente. Signore, hai ragione. E quando diciamo Signore hai ragione, è un colpo per noi, perché crolla una parte della nostra sicurezza. Perché tante volte nelle nostre cose, nelle nostre sicurezze, ci sentiamo forti, nel risentimento, oh guai a chi ci tocca, nell'amarezza, oh nessuno ci deve dire che io ho il diritto di amareggiarmi. Tante volte nei nostri peccati siamo resistenti, altro che lottarlo, noi lottiamo tante volte contro il cambiamento, lottiamo contro la pulizia, è come se ci volessimo tenere lo sporco, è paradossale, ma tante volte sembra che ci vogliamo tenere lo sporco e lottiamo contro l'acqua, come quando da bambini ci volevano lavare i genitori e uno dice no, non voglio essere lavato. Tante volte lottiamo, ma io ti dico questa sera, se tu in questo rapporto ritrovato di amore, se tu hai fiducia nell'amore di Dio, se tu capisci che Lui non è un giudice inflessibile, ma Lui è il più grande amico, il più grande amante della tua vita, se tu comprendi questo, io ti dico: accetta quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo dentro il cuore, accetta la correzione di Dio. Accetta la lezione che Dio sta cercando di insegnarti, perché accettando questa lezione passerai a una classe superiore, sarai promosso più avanti, entrerai nel progetto di Dio. E nel momento in cui accetti questa correzione, non ti preoccupare, come dice qui la Scrittura, se questa correzione non sembra momentaneamente farti stare bene. Ma quando accettiamo il nostro sbaglio, quando accettiamo veramente che le nostre sicurezze non sono vere, quando accettiamo che c'è l'orgoglio al fondo dei nostri modi di fare, quando accettiamo qualche cosa che non va, ci sentiamo male, c'è una tristezza, ci sentiamo delusi. Tante volte dici: non me l'aspettavo da me questo. E Dio dice: perché? Che ti aspettavi da te? Cosa ti aspettavi? Siamo delusi, siamo tristi in un primo momento quando accettiamo la correzione di Dio. Però, fratelli, subito dopo rende un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati addestrati attraverso di essa. Dio ti vuole addestrare, Dio ti vuole fare crescere. Dio vuole farti scoprire la sua santità, Dio vuole farti scoprire la sua gloria, e non c'è un altro modo se non quello di ascoltare Lui che ci corregge, che ci guida, che vuole veramente farci scoprire una soluzione vera, un equilibrio vero, non avere paura di lasciare le tue sicurezze perché Dio ce ne ha altre, non avere paura di lasciare le tue fonti di gioia perché Dio vuole farti vivere la vera gioia, non avere paura di diventare debole. Io incontro tanti cristiani che dicono, ah sì, ma se io mi levo l'armatura poi tutti mi passano di sopra, se io mi levo questa faccia dura e così che dice guai a te se ti avvicini, teniamoci a distanza di sicurezza, poi tutti mi schiacceranno. No, certo, se tu ti levi solamente la tua forza sarai più debole, ma se tu scopri la forza di Dio sarai più forte. Questo è il progetto di Dio. Lui vuole che ci liberiamo di queste cose, perché ha preparato cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono mai salite nel cuore d'uomo per quelli che lo amano. E allora cerchiamo, ci alziamo in piedi questa sera e comprendiamo. Dio per quelli che lo amano ha preparato cose gloriose. Ma per darti queste cose gloriose ha preparato correzione. E questo è un po' come, no, le due cose vanno assieme. Queste cose gloriose non le riuscirai ad apprezzare, a vedere, a godere, se ancora ti esalti con la spazzatura, se ancora ti tieni il tuo peccato così stretto. Ma questa sera vogliamo rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e trovare dei sentieri dritti per i nostri passi. Una strada meravigliosa, una via santa, dice il profeta, dove persino gli stupidi, gli stolti non si possono perdere. C'è una strada dritta meravigliosa dinanzi a te, che tante volte stai prendendo tante scorciatoie che sono allungatoie. C'è una strada dritta, una via che sarà chiamata santità. Dio ti sta dicendo, io ti sto correggendo per metterti in questa strada. Vuoi andare in questa strada? Vuoi camminare in questa strada? Affinché quello che è zoppo non esca fuori dalla strada, fratelli, perché noi siamo in questa strada, Dio ci mette, ci conduce, ma poi cominciamo a perdere colpi, a girare, a camminare così, a sbandare, a andare a destra, a uscire fuori strada. Allora cosa facciamo? Vogliamo andare ancora più fuori strada o vogliamo ascoltare la voce di Dio che ci corregge e ci dice, figlio mio, vieni sulla strada maestra, io sono la via, la verità e la vita. Cosa vogliamo fare questa sera? Non vogliamo essere quelli che restano zoppi, lebbrosi, ma sia piuttosto guarito. Questo è l'utile che Dio vuole per te. Guarito dalle tue amarezze, guarito dal tuo spirito critico, guarito dalla tua gelosia, guarito dalla tua rabbia, guarito dalla tua paura, guarito dalla tua sfiducia, dal tuo scoraggiamento, guarito dalla tua pigrizia, perché tanti credenti sono diventati come indolenti. Pigrizia, come dire, se il Signore vuole le promesse di Dio, questo è quello che Dio vuole. E per realizzare le promesse di Dio, fratelli, accettiamo la correzione questa sera. E io voglio chiedervi di ascoltare quello che Dio sta dicendo ai vostri cuori, di apprezzare quello che Dio sta dicendo proprio perché vi ama e capire che lo sta facendo per l'utile vostro e dire sì Signore, hai ragione, sì Signore, hai ragione, questa parte della mia vita non va, ho bisogno di cambiarla, mettimi tu su una strada dritta, fammi scoprire la via santa, fammi scoprire la santità che hai messo dentro di me, perché io possa camminare su una strada vera, dritta, con te, e non esca fuori strada, ma rientri in carreggiata per correre, circondato da tutti questi testimoni del cammino di fede, per correre la corsa che ci sta davanti, con perseveranza, guardando Gesù. Guardando Gesù, ripeto, non guardando i fratelli, guardando quello che fanno gli altri, guardando se gli altri si stanno santificando o meno, ma guardando tu Gesù, guardando tu la corona che ti è messa davanti, guardando tu il palio, guardando tu veramente il destino glorioso, le cose che Dio ha preparato per te. Vogliamo dire al Signore questa sera? Vogliamo accettare la correzione? Preghiamo un attimo, fratelli. Signore, grazie perché il tuo amore è grande per noi. Di questo ne siamo consapevoli. Ma grazie, Signore, perché tu hai previsto un progetto di trasformazione nella nostra vita. E ti vogliamo confessare questa sera che spesso siamo stati duri di orecchie, un popolo come di collo duro. Non abbiamo capito, non abbiamo apprezzato la tua correzione, anche quando questa ci è arrivata attraverso dei tuoi servi. Non abbiamo apprezzato i tuoi consigli, Signore, ma questa sera vogliamo capire un po' di più dell'amore che ci vuole correggere, dell'amore che ci vuole trasformare, dell'amore fermo con cui tu ci ami, Signore, dell'amore che ci vuole fare partecipi della tua ricchezza. Oh, grazie, Signore, perché tu non ti scoraggi. E anche quando noi ce ne andiamo a destra e a sinistra, anche quando noi ci nascondiamo dietro una maschera religiosa, tu continui lì ad aspettare che noi veramente ascoltiamo la tua correzione paterna, il tuo amore. E vogliamo chiamarti papà questa sera, papà, padre. E in questo rapporto di padre-figlio vogliamo imparare a riconoscere la tua correzione, ad apprezzarla, ad amarla e a renderti grazie, Signore, per le prove. A considerarle come argomento di allegrezza, le prove dove ci veniamo a trovare, sapendo che la prova della nostra fede produrrà, Signore, qualche cosa di glorioso, produrrà una costanza, la costanza compirà l'opera in noi, rendendoci perfetti e di nulla mancanti, Signore. Oh, Signore, accettiamo la Tua correzione, la vogliamo accettare, la voglio accettare, Signore. E voglio dire a ognuno di noi e a ognuno di voi di veramente dire al Signore che apprezzate la sua correzione, apprezzate, apprezzate la sua mano paterna che cerca di liberarvi, che cerca di sanarvi, che cerca di levare le contaminazioni che vi appesantiscono, che vi schiacciano, che vi paralizzano. Ditelo al Signore.